Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni che trasmette la ciao. Che trasmette ma non la trasmissione magia, stregoneria, paganesimo come tutti i giovedì. Oggi siamo un po' in ritardo, ma comunque non ha nessuna importanza. La trasmissione di oggi verte sempre sull'agguato, la terza parte dell'agguato del Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan, benissimo, Piazzale Parmesan 8 Marghera, sull'elenco telefonico mi trovate come Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera, ho appena cambiato casa, e vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53, Marostica, Vicenza. Vi do anche il numero di telefonino dell'istituto, che è 0338 39 10727, ripeto 0338 39 10727. Io sono Claudio Simeoni e conduco la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Francesco non c'è perché la dichiarazione dei redditi lo sta impegnando, e proprio in ricordo della dichiarazione dei redditi vi ricordo, per favore, non date i soldi al Vaticano. Se qualcuno di voi ha dei problemi di dare dei soldi perché l'uso che ne può fare il Vaticano, al di là della propaganda, vi consiglio di andare a comperarvi il gazzettino di oggi, il gazzettino di Padova, e di guardarvi l'ultima pagina, cioè la penultima pagina, diciamo, delle pagine del gazzettino di Padova, di tutta l'organizzazione che ha organizzato il Vaticano per salvare i macellai fascisti croati, in quanto i macellai fascisti croati agivano come gli ha insegnato il Gesù di Nazaret e il criminale del loro Dio. Per favore, prima di dare i soldi al Vaticano, pensate un attimino a cosa questi soldi possano essere usati. Perché ricordatevi che se voi firmate per il Vaticano, non è che voi non avete più la responsabilità morale dell'uso dei soldi. Voi non potete dire: ma io non sapevo che venivano usati per massacrare le persone nel Burundi, non sapevo che i missionari distruggevano la cultura dell'Alto Volta, non sapevo che i missionari aiutavano questi a riempire di eroina nei ghetti americani, non sapevo cosa facevano i cattolici, non sapevo che il vescovo stuprava bambini, non lo sapevo. Voi non lo potete permettere. Non potete dire: io non sapevo che la distruzione dell'Albania fosse dovuta al fatto di foraggiare la mafia e di portare ragazzine albanesi in Europa. Voi non potete dire: io non sapevo che il Dalai Lama l'unica cosa che vuole è far concorrenza alle ragazzine nepalesi che vengono stuprate in giro. Voi non potete dire: io non sapevo. Quando voi firmate per dare i soldi alla Chiesa Cattolica, ricordate che voi siete moralmente responsabili di tutto questo. Siete responsabili della distruzione del divenire umano. Voi vi assumete in prima persona la responsabilità di stuprare ragazzini, la responsabilità di spacciare eroina, la responsabilità di distruggere le culture, la responsabilità di distruggere il divenire umano. Quando voi mettete quella firma, siete responsabili, esattamente come Wojtyla, esattamente come Kos, esattamente come Gror, cioè siete responsabili come tutti loro di stupro del divenire umano. Per cui pensateci bene. Non è una firma e poi io non ci penso più. Non è una cosa che vabbè, l'ho fatto, ma in fondo cosa vuole che sia una firma? No, voi vi assumete la responsabilità morale di strage, vi assumete la responsabilità morale della distruzione degli esseri umani. Voi vi assumete la responsabilità morale di stuprare ragazzini nelle parrocchie. Voi vi assumete la responsabilità morale del fatto che le ragazzine vengono costrette a prostituirsi in Europa, i ragazzini costretti a prostituirsi in Europa. Voi vi assumete la responsabilità morale della distruzione del divenire umano di ogni paese. Per cui quando voi mettete una firma per quei soldi dati al Vaticano, da quel momento voi siete moralmente responsabili di tutto questo orrore. Per favore, la mia trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. La magia, stregoneria e il paganesimo sono l'arte per costruire il futuro, per costruire se stessi e attraverso la costruzione di se stessi costruire il futuro. Per un pagano, un apprendista stregone, La vita è un'occasione per diventare eterni, è un'occasione per costruirsi, è un'occasione per prendere nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. Mentre invece nel cristianesimo non esiste responsabilità soggettiva. Le persone sono bestiame di un gregge che vanno dritte al macello. E le persone vengono educate a fregarsene di tutto questo, a fregarsene dei problemi, a fuggire davanti alle contraddizioni della vita, perché tanto c'è un padrone che agisce per loro, c'è un Dio, c'è qualcun altro. Bene, questo non esiste nel paganesimo e nella stregoneria. Ogni atto che facciamo, ciò ci può o costruire o distruggere. Possiamo costruire noi stessi o possiamo distruggere noi stessi, e mentre costruiamo noi stessi o distruggiamo noi stessi, costruiamo il sistema sociale nel quale viviamo o lo distruggiamo, costruiamo libertà o schiavitù, e non esiste alternativa, non esiste mediazione fra questo. Le cose non sono estremiste perché io le presento in maniera estremista, ma le cose sono ai due estremi perché sono i due estremi. E le mediazioni conducono solo in un estremo. Non esiste una mediazione, un punto di mezzo, un forse bisogna magari essere più gentili, più delicati, più queste cose non esistono, se non per costruire l'inganno, per costruire la truffa. E la truffa non viene mai costruita dal più debole, mentre tenta di dare l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza. La truffa viene sempre costruita dal più forte nei confronti di chi è culturalmente, economicamente, fisicamente, intellettualmente più debole. In quel caso l'individuo costruisce la truffa, ma chi costruisce conoscenza, chi dà l'assalto al cielo della consapevolezza, chi dice dovete prendere nelle vostre mani la responsabilità delle vostre cose, fare quella firma è un atto infame solo per il fatto che viene fatta. Perché fare quella firma significa essere complici morali. E non lo dico io, lo dice la Corte di Cassazione, lo dice uno dei massimi tribunali della Repubblica. Per cui non lo sto dicendo, cioè, la partecipazione morale è all'interno del nostro sistema giuridico, non è una cosa che mi invento io per fare scena. Il fatto stesso che viene nascosto questo concetto di partecipazione morale dal punto di vista etico, dal punto di vista sociale, per poi, guarda caso, salta fuori come un coniglio dal cappello quando conviene, e questo è abbastanza direi anticostituzionale, ma forse in questo caso è troppo, direi che è abbastanza furbetta la cosa, ecco, opportunista. Però la partecipazione morale è all'interno del nostro sistema giuridico, è all'interno del nostro sistema di pensiero. Con la partecipazione morale si rischia la galera o non si rischia la galera, ci sono sempre dei giochini, per cui attenzione a quello che facciamo. E vi dico, leggetevi l'ultima pagina delle pagine locali del Gazzettino di Padova di oggi e capirete a cosa servono i chili di oro, cosa serve le vie di fuga, perché bisognava proteggere gli assassini, i torturatori, della gente più debole, della gente che chiede giustizia. Ebbene, detto questo, e ricordatevi sempre di non firmare mai per il Vaticano, mai dare soldi all'orrore e al terrore, mai. Vi ricordo che siamo riusciti ad aprire quella libreria tanto vituperata, tanto insultata dai cattolici, che ne avevano paura, addirittura sembra che tutti i grossisti di libri erano già avvertiti e allarmati che qualcuno avrebbe aperto una libreria erotica pagana a Treviso. Una libreria che vuole essere una fonte vitale di informazione per sopravviventi, iconoclasti, scoppiati, anarcoidi, autoemancipati, investigatori, ricercatori, cioè tutti coloro che si chiedono il perché delle cose e che magari le loro cose, partendo da ciò che sono, non riescono a trovarlo in giro, oppure anche chi è soltanto incuriosito da ciò che è strano, vecchio, antico, bizzarro, unico, assurdo, diabolico. Bene, là riuscirete a trovare quelle cose. Davis, che è un pagano che è dell'Istituto Metastudio di Politeisti e che avete anche qui sentito in televisione, riesce a farsi in quattro per riuscire a trovare i materiali più strani, i materiali che vengono fatti sparire. Per esempio, vi do un titolo, Giuliano l'Apostata, venne stampato dalle edizioni mediterranee, da Melita Editori e da un'altra casa editrice. Bene, sembra che l'altra casa editrice si sia fatta finanziare per stampare questo libro culturale, dopodiché che si è fatta finanziare per stampare questo libro, lo ha fatto sparire dal catalogo perché Di Giuliano l'Apostata non voleva diffondere niente. Bene, qualcosa siamo riusciti a recuperare grazie a Melita Editore. Ebbene, Davis riesce a procurare anche questo tipo di materiali, come è riuscito a recuperare un libro che io ho cercato per decenni, dico veramente decenni, ed è Dio, Etere e il Diavolo di Reich. Bene, Dio, Etere e il Diavolo di Reich, Davis è riuscito a recuperarlo, che è l'unico libro di Reich che mi manca alla mia biblioteca. Insomma, penso che quello che ha pubblicato la Sugarco di avere tutto praticamente, da 20 anni almeno. Detto tutto questo, andiamo avanti con la trasmissione di oggi. La trasmissione di oggi è l'agguato del Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo. Una piccola nota tecnica, le linee qui in radio sono state, le linee telefoniche sono state modificate, per cui non c'è più la ricerca automatica dei due numeri 700-700, ma ci sono due numeri telefonici, 700-700, che è 700-700 il numero precedente, e un altro numero che è 700-838, ripeto, 700-838. Per cui per telefonare in radio, se trovate occupato il 700-700, potete fare il 700-838. La ricerca automatica verrà messa a posto perché le linee sono in trasformazione. Comunque vi ricordo che in Radio Gamma adesso avete due numeri, 700-700 e 700-838. Per cui quando telefonate, quando sarà ora di fare le telefonate, potete chiamare con tutti i numeri. Ah, una cosa, per quanto riguarda la libreria che vi ho detto, la libreria è Sottomondo ed è in via Tolpada 11 a Treviso. È la libreria Sottomondo, via Tolpada 11 a Treviso. Io ogni trasmissione parlerò di questa libreria, perché motivo? Perché questa libreria diventerà, adesso beh, siamo in piena estate, per cui anche sabato, giovedì, venerdì e sabato hanno chiuso perché sono andati a un convegno a recuperare materiali, per cui in estate ci saranno degli alti e bassi. Ricordo che la libreria è aperta dalle 16 alle 21.30, cioè dalle 16 del pomeriggio alle 21.30, c'è anche un orario di mattina ma non me lo ricordo, per cui non vorrei dirvi una cosa sbagliata. E niente, un po' alla volta diventerà un centro di incontro, cioè non solo un modo per vendere libri, ma anche un centro di incontro fra pagani, fra alternativi, fra persone che vogliono costruire il pensiero, costruire il futuro, costruire la vita. Per cui questa libreria diventerà un punto di convegno, un punto di incontro fra tutte quelle persone che dicono al mondo: io esisto, io voglio costruire la vita. Bene, quelle persone potranno trovare in quella libreria un modo per dire: beh, partiamo per riuscire a costruire qualcosa, per costruire noi stessi. E ricordo sempre che il paganesimo non è una verità che piega le persone, ma è un percorso di libertà, un percorso di libertà soggettiva, un percorso di libertà della percezione, un percorso di libertà nella descrizione del mondo, un percorso di libertà anche sociale, un percorso di libertà, proprio libertà del fare per costruire il potere di essere, che è la divinità libertà, al centro del paganesimo. Non è il concetto di libertà, quello classico, quello storico. Per cui tutti quelli che dicono: io esisto, io non sono bestiame di un gregge, io non sono in ginocchio davanti a un dio pazzo, bene, in quella libreria potranno trovare tutti quei materiali che gli possono servire, e nello stesso tempo potranno incontrare anche persone folli come loro, cioè tutte le persone che costruiscono la libertà sono in realtà dei folli, cioè sono in realtà dei Don Chisciotte che danno l'assalto al mondo, danno l'assalto al vento, danno l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza. Bene, là potranno incontrare delle persone simili a loro. Per cui io ogni trasmissione parlerò sempre di questa libreria, perché diventerà un centro di incontro, un centro di dibattito e un centro dove uno dice: boh, dove vado a incontrare la gente che è simile a me, matta come me, che può pensarla come me, boh, là dentro trovo della gente simile, magari quella gente non mi piace, però è un momento per partire, per dare salto al cielo. Bene, ricordandovi che gli altri due numeri, i numeri di Radio Gamma, del telefono di Radio Gamma per intervenire, 700-700 e 700-838, diamo il via alla terza parte, l'agguato del Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo. Il Crogiolo dello Stregone, vi ricordo ancora, anche a costo di essere pedante, che parte dal presupposto che la vita dell'essere umano è un atto attraverso il quale costruire se stesso, costruire il proprio corpo luminoso. La morte del corpo fisico è il momento in cui la coscienza, la consapevolezza passa dal corpo fisico al corpo luminoso solo ed esclusivamente se la vita dell'essere, della natura, essere umano nel nostro caso, ma ogni essere fisico della natura, questo corpo luminoso lo ha costruito attraverso le sue scelte, attraverso la sua lettura del mondo, attraverso il prendersi nelle proprie mani la responsabilità delle proprie cose. E questo perché? Perché nella concezione pagana non è un Dio che crea il mondo, cioè non è una volontà esterna che crea il mondo, ma è il mondo, è l'esistente che attraverso le sue trasformazioni va a costruire, va a proprio costruire attraverso la sedimentazione la coscienza universale. Queste due concezioni che sono assolutamente antagoniste ci dicono che la vita è un'occasione per costruire noi stessi. Bene. L'agguato del Crogiolo dello Stregone è uno degli elementi del Crogiolo dello Stregone. Il Crogiolo dello Stregone è l'insieme di tutte quelle cose che ci permettono di costruire la vita. Naturalmente è il mio punto di vista, cioè nel senso che sono le cose che io pratico, che io ho visto, che io ho analizzato, che io ho vissuto, che mi hanno trasformato e che cerco di trasmettere agli altri. Perché? Perché gli altri possono prendere quello che gli serve e costruire un proprio cammino. E abbiamo fatto il crogiolo dello stregone e abbiamo elencato tutti gli elementi del crogiolo, abbiamo dato una visione, perché? Per sottrarre l'individuo all'assoggettamento. Quando un individuo arriva a praticare il crogiolo dello stregone è un individuo che è stato educato in questo sistema sociale che dà un'educazione cattolica, dà un'educazione partendo dal presupposto che l'individuo è creato da un dio pazzo. Bene, da questo assoggettamento è necessario sottrarre l'individuo, l'individuo deve tirarsi fuori. Siccome non esiste un ragionamento logico, non esiste una ragione, non esiste una logica per cui l'individuo si possa tirar fuori dalla sottomissione, in quanto la sottomissione è un atto di magia nera, è l'imposizione all'individuo attraverso una violenza che è incominciata dal primo giorno che è uscito dalla vagina della madre, è necessaria un'operazione magica per tirarlo fuori dalla sottomissione. L'operazione magica è l'attuazione del crogiolo dello stregone. Dopodiché, abbiamo detto, l'individuo scopre che il mondo che lo circonda è uguale a se stesso, cioè le stesse tensioni, le stesse determinazioni, la stessa volontà e lo stesso bisogno di espansione che ha l'individuo stesso. Per cui l'individuo riconosce nel mondo che lo circonda dei uguali a lui stesso. Lui è un Dio che si espande e si espande insieme a dei che lo circondano, che si espandono a loro volta. A quel punto l'individuo costruisce delle relazioni, cioè insieme a questi dei che lui incontra camminano insieme fondendo la propria volontà, le proprie determinazioni, i propri bisogni e camminando assieme costruiscono delle relazioni e queste relazioni costruiscono i quattro canti del mondo, cioè le relazioni sono i quattro canti del mondo. Lui abbiamo già spiegato in cosa consistono e non vale la pena di spiegarlo. Dopodiché c'è un altro aspetto che è il crogiolo del male, cioè mettiamo in luce quali sono le cose, dal nostro punto di vista, quello che noi siamo riusciti a concepire, a capire, a approfondire, a vivere, a vedere, ad analizzare, quello che è il crogiolo del male, cioè la magia nera. Come si articola la magia nera? La magia nera è l'atto del più forte sul più debole, sull'individuo che non si può difendere, l'individuo che non è in grado di discriminare, essenzialmente è l'atto del cattolico nei confronti del bambino. E questo è la magia nera. E lo stiamo facendo, il crogiolo del male. Questo è che partiamo adesso, è la terza parte dell'agguato del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo e la prossima volta parleremo di un elemento del crogiolo del male. Dunque, andiamo avanti con l'agguato nel crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo, la terza parte, che è la tecnica dell'elencazione nella formazione dell'arte dell'agguato nei quattro canti del mondo all'interno della specie umana. Nel Crogiolo dello Stregone si è voluto non precisare l'arte dell'agguato proprio per lasciare ad ognuno la possibilità di pensare la propria. Nella specie umana si insegna a non praticare l'arte dell'agguato, si insegna ad aver fiducia, ad abbandonarsi ad una provvidenza divina. L'arrivo nei nostri fa parte di un modo preciso attraverso il quale guardare la vita. Nell'arte dell'agguato noi siamo nel mondo e dobbiamo agguantare quanto ci serve. Nessuno ci ha insegnato da dove cominciare. Spesso i problemi della vita sono numerosi e premono per essere risolti. La prima operazione che si deve fare è sottrarsi all'insieme dei problemi, eliminarli o impedire loro di coinvolgersi, di coinvolgerci, risolverli affrontandoli. Dal momento che la soluzione dei problemi all'interno della ragione sia attraverso gli elementi della ragione, il modo migliore è individuare esattamente la quantità dei problemi per poterli isolare dal nostro contesto psicologico. Quando il problema si isola dal contesto psicologico, diventa un oggetto che possiamo guardare senza farci coinvolgere. In pratica, quando lo stacchiamo da noi, il problema può essere visto in maniera diversa, può essere descritto sottraendoci dalla necessità impostaci di guardare il mondo attraverso gli occhi del problema stesso. Ricordate, se un aspetto dell'arte dell'agguato è soggettivare l'oggettività, l'arte della magia nera è l'oggettivazione della soggettività, dove la soggettività immaginata assume un aspetto mostruoso e impedisce alla ragione di affrontarla. Un atto di magia eccezionale è quello di dividere la descrizione da noi stessi. Noi veniamo educati a caricare di significato totalizzante gli elementi della descrizione e questa totalizzazione si impone a noi stessi. Dobbiamo praticare l'arte dell'agguato per dividere noi stessi dalla nostra descrizione. Per far questo, affrontiamo i problemi del quotidiano della ragione con gli elementi del quotidiano della ragione e manipoliamo il nostro divenire con gli elementi della magia e del nostro sentire. Per comodità, in questo paragrafo, solo in questo paragrafo, usiamo due termini per definire il fare totalizzante dell'individuo e il fare della ragione, sentire e descrivere. Il sentire lo riferiamo all'intero individuo di cui la ragione è una parte, mentre il descrivere è elemento riferito alla ragione. Nei problemi che ci assillano nella vita di tutti i giorni ci sono due componenti che vengono sommandosi, sovrapponendosi e mescolandosi, dunque il sentire e il descrivere. Se io ho un problema con un poliziotto urbano che mi mette una multa, esistono due componenti che vengono a comporsi, il mio sentire e la descrizione dei fatti per cui il poliziotto ha messo la multa. Innanzitutto, qual è il mio atteggiamento soggettivo col poliziotto? Secondo, quali sono le ragioni che mi hanno indotto a fare il gesto per cui ho preso la multa? Avevo fretta, ero angosciato, ho tentato di fare il furbo, eccetera. La mia percezione del fare, del poliziotto. Questi elementi appartengono alla mia soggettività, al mio sentire il mondo, al come mi sono costruito, alla mia capacità di estendere le ali della percezione o alla mia incapacità di sentire il mondo, alla mia indifferenza nei confronti del mondo, alla mia arroganza. Esiste un sentire che mi appartiene al di là che questo sia frutto della mia costruzione dilatandomi nell'oggettività o che sia frutto della mia implosione dal momento che mi ritengo creato ad immagine e somiglianza di un Dio padrone e in diritto di fare quello che voglio o quasi. Vi ricordate? Lei non sa chi sono io. Era una delle frasi più ricorrenti di qualche anno fa e significava più o meno: io sono l'unto del Signore, padrone del cielo e della terra, e tu mi vedrai scendere dalle nuvole con grande potenza. È un sentire soggettivo che però tende ad alterare la formazione del mio giudizio e a condizionare la mia azione nel prendere quella multa. Ammettiamo pure che il poliziotto abbia delle manie per le quali dica, adesso sto inventando qualcosa, multo solo le automobili marcate innocenti. Io, percependo questa sua ostilità specifica, tendo ad andare in bestia, facendo passare in secondo piano il motivo per cui lui mi multa. Ho parcheggiato in divieto di sosta. Due Mercedes non sono state multate, mentre la mia innocenti sì. In questo caso c'è una grave mancanza da parte del poliziotto per non aver multato tutti o per aver multato o per non aver multato tutti contemporaneamente, ma sta di fatto che la mia macchina era in divieto di sosta. Per affrontare la situazione devo dividere quelli che sono i dati oggettivi da quelli che sono i dati di natura soggettiva, cioè del sentire. I dati oggettivi dicono che, primo, io avevo fretta e ho lasciato la macchina in divieto di sosta. Secondo, il vigile passato mi ha dato la multa. Dunque, io sapevo che là c'era il divieto di sosta. Se lo sapevo, ho fatto il furbo e quella volta mi è andata male. Se non lo sapevo, ho imparato che là c'è il divieto di sosta. E non lo sapevo o non me ne ero accorto. Allora, io faccio un elenco di tutte le cose che intercorrono nel fatto di aver preso la multa. Divido le cose del sentire dai dati oggettivi. Divido l'intento percepito dall'intento descritto ed agisco in merito. Qual è il mio intento? Quello di non prendere più la multa per divieto di sosta in quel luogo? Benissimo, mi organizzo affinché questo non accada più. Oppure qual è il mio intento? Quello che comunque là la dovevo lasciare in quanto quello che dovevo fare era troppo importante? Beh, allora pago la multa. Qual era il mio intento? Quello di fargliela pagare al poliziotto idiota che usa le leggi a modo suo o che assume un atteggiamento arrogante? Beh, se voglio far questo, devo organizzarmi per questo fine. Davanti ad un problema della vita di tutti i giorni è necessario imparare a fare un elenco delle cose che intercorrono a provocare la presenza di quel problema. Occorre fare un elenco degli elementi che proprio del proprio sentire e di quello che si immagina sia il sentire del proprio interlocutore o delle cose che intercorrono nella formazione del problema. Dopodiché si fa un elenco degli intenti presunti e reali di ogni elemento che intercorre nella formazione del problema e dei nostri intenti nell'affrontare quel problema. Dopodiché si comincia a dividere gli elementi soggettivi dagli elementi oggettivi. Si divide l'interazione della nostra soggettività con i dati oggettivi che compongono il problema. Si stabiliscono gli intenti del nostro sentire per risolvere quel problema. Quando si è fatto tutto questo, si affronta il problema e lo si risolve nel modo economicamente più vantaggioso. Che significa più vantaggioso dal punto di vista affettivo, se gli elementi erano del tipo affettivo, sociale, se gli elementi erano del tipo sociale, morale, se gli elementi erano del tipo morale, economico, se gli elementi erano del tipo lavorativo, eccetera. Elencare, mettere in ordine. La nostra ragione ha bisogno di ordine per dilatarsi. Non può essere confusionata dove elementi di percezione soggettiva concorrono a formare giudizi per affrontare dei problemi che sono di natura quotidiana. O comunque il sentire deve interagire con la ragione senza prevalere ma sorreggendola. Se io percepisco che il poliziotto che mi contesta la multa è uno stronzo, che si pensa un Dio davanti al quale io dovrei dire signor sì, questa percezione deve sorreggere la ragione nell'affrontare la situazione, aiutandola ad articolare al meglio quanto sto facendo. La percezione non deve prevalere sul ragionamento logico e sul corretto modo di pormi, magari portando il poliziotto a commettere delle stupidaggini che mi consentono di ritorcerli contro il suo comportamento idiota. Se io percepisco questo modo di essere nel poliziotto, non posso tirargli un pugno, anche se dal punto di vista etico, morale e costituzionale questo lo meriterebbe. Nell'azione del mondo quotidiano il sentire deve supportare la ragione, non prevaricarla. Questo controllo fra sentire e descrizione lo ottengo attraverso l'elencazione degli elementi che intercorrono a formare un problema. Se qualcuno vuole incominciare questa pratica, prenda un solo problema di una certa importanza ma non vitale e vi lavori sopra facendo un vero e proprio elenco. Cose che intercorrono, sensazioni, elementi coinvolti, origini, fasi di sviluppo, eccetera. È importante che la scelta cada su un problema abbastanza importante da imporre il proprio coinvolgimento, ma non fondamentale nella vita, in quanto inizialmente la soluzione di quel problema attraverso le elencazioni ha dei tempi relativamente lunghi e serve per imparare ad usare la tecnica. Quando si impara ad usare una tecnica, è bene continuare a fare quello e come si faceva prima e introdurre quella tecnica nuova di comportamento un po' alla volta in modo da non alterare eccessivamente il proprio modo di vivere. Introdurre una tecnica nuova nella costruzione della propria esistenza implica la costruzione di una parte di se stessi, un nuovo modo di guardare il mondo, la formazione di nuovi collegamenti sinapsici, l'attivazione di centri diversi di energia vitale dentro di noi. Le cose vanno fatte gradualmente in quanto noi ci dobbiamo trasformare. L'elencazione serve a costruire un agguato al nostro modo di comportarci e di essere nella vita di tutti i giorni. L'elencazione permette di mettere ordine nella ragione e disciplinare il suo controllo sul sentire. L'elencazione permette al sentire di interagire con la descrizione senza dover affrontare una situazione caotica nella quale è costretto a farsi largo a fatica, provocando grandi problemi all'individuo. Nell'elencazione è importante anche la presenza delle sensazioni e la ricerca della formazione delle loro origini. È importante in quanto l'elencazione non è un elemento neutro, ma è un fare che porta l'individuo ad operare in quella direzione. Quando un individuo pratica l'elencazione escludendo il proprio sentire, giunge a negare l'esistenza del sentire e di ogni altra cosa fuori dell'elencazione. L'elencazione va bene quando si deve affrontare la vita del quotidiano della ragione per costruirci ad affrontare il quotidiano per quello che è descritto, ma non va bene quando nega la percezione e il sentire come elementi propri dell'individuo. Per questo, comunque, interverrà il sognare ad equilibrare le cose. La tecnica dell'agguato attraverso l'elencazione serve sia per catturare tutti gli elementi che intercorrono nella formazione del giudizio dell'individuo, sia per far interagire il crogiolo del stregone nei quattro canti del mondo sul piano della ragione. Questo quando la relazione è fra esseri umani e anche fra esseri della natura. Il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo si deve fondere anche sul piano della ragione. La nascita e la morte sono la trasformazione dei campi energetici dell'individuo, i suoi corpi luminosi, ma questo negli esseri della natura avviene attraverso i corpi fisici e gli strumenti attraverso i quali la specie a cui apparteniamo ha costruito il proprio divenuto. Non siamo noi a esaltare il corpo luminoso a discapito del corpo fisico. L'uno e l'altro interagiscono per supportare la coscienza di sé e le trasformazioni dell'individuo nell'infinito dei mutamenti. Dal momento che la nostra specie si è data questa organizzazione sociale, in questa organizzazione sociale noi dobbiamo costruire la nostra esistenza. Miglioriamola questa organizzazione sociale, ma non facciamo finta che non esista, nascondendo la faccia nell'impostura di un eremitaggio o di un chiamarci fuori dagli affanni del mondo. Gli affanni del mondo costruiscono noi stessi e le capacità della nostra ragione servono per affrontare le contraddizioni quotidiane. Usiamo l'elencazione per far sì che la ragione trovi il piacere di dilatarsi e costruirsi, anziché ammalarsi della tensione del compiacimento, di esercitare la propria dittatura sull'individuo cui appartiene. Dunque, questo è il concetto di elencazione, un concetto di elencazione che andrebbe fatto all'inizio dell'arte dell'agguato. Invece, il primo capitolo dell'arte dell'agguato, se ricorderete, abbiamo parlato della relazione fra la tigre e il cervo come articolazione dell'agguato. Il secondo capitolato dell'arte dell'agguato, abbiamo parlato invece dell'arte dell'agguato nei quattro canti del mondo, dove non si è solo cacciatori, si è anche prede. E essere prede e cacciatori, tutto sommato, è la stessa cosa. Cioè, entrambi abbisognano di articolare l'agguato. Nel terzo capitolato, invece... Ciao, Nico! Nel terzo capitolo dell'arte dell'agguato invece abbiamo parlato dell'elencazione, cioè come tirarci fuori dalla situazione in cui siamo e mettere ordine nella ragione. Perché questo?
Sto bene con gli occhiali.
Ah, sei bellissimo, Nico. Se fossi una donna direi che sei perfetto.
Sto bene?
Sì. Auguri. Sì, sì, sembrerebbe di sì. No, ancora non li hanno messi su fisicamente, però hanno cambiato le linee per il momento. Vi ricordo sempre che i numeri telefonici sono due adesso, 700-700 e 700-838. Voi potete telefonare in Radio Gamma, Radio Gamma 5, la più grande radio del Veneto, ricordatevelo sempre, con 700-700 o 700-838. Assistito dal signor Nico, il signor Nico è il grande supporter della cooperativa Radio Gamma 5. Senza il signor Nico, Radio Gamma 5 probabilmente avrebbe delle difficoltà psicologiche, più che non fisiche, e il signor Nico è sempre pronto a supportare chiunque. E con gli occhiali neri sembra anche più pimpante degli altri giorni. Ciao Nico! Allora, vi ricordo sempre il numero di telefono 700-700 e 700-838. Perché abbiamo parlato dell'elencazione della ragione per articolare l'agguato? Perché a volte noi nella vita siamo tentati sempre a mescolare il nostro sentire, la nostra percezione con il nostro giudizio, cioè anziché pensare agli elementi che formano il nostro giudizio per affrontare un problema, mettiamo il nostro istinto, la nostra percezione, il nostro sentire e facciamo un casino normalmente notevole. Praticamente è come se la nostra ragione fosse tutta spapparazzata, tutta spappolata, e noi non siamo in grado di concentrare noi stessi come un cuneo, come una punta di freccia per affrontare il problema, trapassarlo e risolverlo. Allora è necessario dividere la ragione dal sentire. Questo permette di mettere ordine nella ragione. Castaneda direbbe mettere ordine nell'isola del Tonal. Bene. Quando un individuo riesce a mettere ordine nella ragione, riesce ad ampliare la ragione, cioè può acquisire nella ragione gli elementi della percezione, cioè può sommare alla ragione il proprio sentire. Questo è importantissimo. È importantissimo perché si può mettere ordine nella ragione, cioè nel tonale, come direbbe Castaneda, soltanto attraverso l'arte dell'agguato. Perché i nostri casini, la nostra sommatoria fra descrizione e percezione è un agguato nero, cioè un agguato della magia nera che non ha fatto altro che confondere il nostro fare, mescolando la ragione con la percezione. Bene, facendo questo ci ha messo nei casini nell'affrontare il mondo, cioè il mondo non lo affrontiamo più per le cose che si presentano, per gli elementi che si presentano, ma lo affrontiamo come noi immaginiamo che questi elementi siano. Per cui sommiamo l'immaginazione alla realtà e questo manda in casino tutto. Allora è necessario, per costruire l'agguato, dividere le due cose. Cioè dividere quelli che sono dati oggettivi della ragione, la descrizione, dal sentire. E questo ci porta alla terza parte dell'arte dell'agguato. Nella prossima trasmissione di Crogiolo Stregone nei quattro canti del mondo abbiamo la meditazione, cioè il nostro concetto di meditazione inserito nel Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo. Allora io vi do un annuncio, io ho quasi finito di scrivere, mi manca l'ultimo argomento che l'ho già comunque incominciato, è il Crogiolo del Male. Il Crogiolo del Male, vi ricordo che è incominciato per caso, cioè grazie alla sollecitazione di una speaker di Radio Gamma. E praticamente il Crogiolo del Male è arrivato a quasi 400.000 caratteri, praticamente è un vero e proprio libro, già da solo, che insieme al il Crogiolo Stregone, i quattro canti del mondo e il Crogiolo dello Stregone diventa già un volume notevole, cioè un volume piuttosto consistente. Nel Crogiolo Stregone, i quattro canti del mondo, mi manca ancora un 4-5 argomenti, fra cui il più lungo e il più duro di tutti, che è il sognare. E dopodiché avrò finito anche quello, dopo alla fin fine correggerò, confezionerò e lo diffonderemo come un vero e proprio libro, un altro contributo allo sviluppo del paganesimo. E naturalmente Radio Gamma ha avuto la, cioè, questo è stato anche grazie a Radio Gamma, cioè Radio Gamma ha permesso settimana per settimana di sviluppare questo discorso. Finito questo, ricordando sempre il numero di telefono, andiamo avanti con invece la rassegna stampa più immediata, perché siccome ho accumulato parecchia rassegna stampa, faccio la rassegna stampa più immediata. Da Il Corriere della Sera, 11 luglio 1998, abbiamo Vaticano, Giordano Bruno resta eretico. Beh, non avevo nessun dubbio su questo. Cioè, che Giordano Bruno avesse una visione della vita completamente diversa da quella dei cattolici, da quella del cattolicesimo, non avevo dubbi. E mi sarei sentito offeso se la Chiesa Cattolica avesse affermato il contrario, cioè non lo può assolutamente affermare. Quello che non va è prima di tutto che l'abbia torturato per 7 anni, che gli abbia strappato lingue, strappato arti, eccetera, tanto per divertirsi i cardinali. Quello che non va è che devono essere condannati i cardinali, il Papa che lo ha fatto, deve essere condannato il macellaio di Sodoma e Gomorra che ha dato l'autorizzazione dottrinale per farlo, e deve essere condannato il pazzo di Nazareth. Questi devono essere condannati per l'assassinio di Bruno e di tutti i milioni di altre persone che cercavano la libertà. Per cui che Bruno fosse un eretico dal punto di vista della Chiesa Cattolica non avevo dubbi, né mi interessava mai mettere in discussione questa cosa, non mi frega niente. Quello che deve essere condannati è chi ha ammazzato Bruno e tutti gli altri milioni di persone. Questi vanno condannati, non una riabilitazione dottrinale di Bruno. Bruno è uno che cercava il Dio nella natura, il divino nella natura, è uno che cercava il Dio dentro se stesso e cercava il sistema per far coincidere, per far camminare insieme il Dio dentro se stesso e la natura in quanto Dio o le coscienze della natura. Per cui chiaramente era dal punto di vista cattolico un eretico. Quello che la Chiesa Cattolica non si poteva permettere di farlo era di bruciarlo, di torturarlo, di arrestarlo, e vanno condannati tutti quelli che hanno partecipato a questo, tutti i mandanti, vanno condannati il Papa, va condannato la dottrina, va condannato il macellaio di Sodoma e Gomorra come mandante e va condannato il pazzo di Nazareth come descritto nei Vangeli ufficiali. Questo non c'è assolutamente niente da dire. Dalla nuova, la nuova del 10.07, Nuova Venezia, del 10.07.1998, belle di notte con parroco in agenda. Beh, qui è sempre il comportamento diverso che c'è fra il paganesimo, fra un pagano e un cristiano. Cioè, un cristiano è disposto a dire cazzate, a spandere menzogne dicendo la castità è un principio, è un valore che bisogna rispettare, e dopodiché farsi i fatti suoi, no? Cioè usa la menzogna per gli altri, dopodiché cerca dei sistemi per ovviare, sistemi furbetti, furbi, astuti, sviscidi, squallidi, scorretti, porci, da farabutto, per riuscire a soddisfare quelli che sono i suoi bisogni reali. Un pagano invece non fa questo, se lo fa sono affari suoi, però la dottrina pagana non porta a fare questo. Cioè, nel senso che se io dico, siccome a me il sesso piace, dico il sesso è un diritto. Cioè, l'educazione sessuale, la vita sessuale, una vita sessuale libera, una vita sessuale che non dia problemi, che non serva per fare bestiame da vendere sui mercati della prostituzione, ma una vita sessuale sana è un diritto, è una cosa seria, è una cosa logica, è una cosa che deve diventare un valore sociale, deve diventare una cosa importante nel sistema sociale. Cioè nessuno può condannare il sesso, oppure nessuno può costruire delle situazioni fobiche sul sesso, e questa libertà sessuale deve essere una libertà che è per tutti, per qualsiasi tendenza sessuale, purché non ci sia la violenza. Per cui un principio deve essere un principio sociale, deve essere un principio di giustizia. Non devo fare dei reati o fare delle cose per soddisfare i miei bisogni. Cioè, questo è da vermi, e questo comportamento dei vermi è un comportamento da cristiani. Cioè, fa parte della dottrina cristiana. Stupra i bambini purché non si sappia in giro, dice la Chiesa Cattolica. Dopo vedremo un attimino. Geova, dal Gazzettino 10.7.98, ho trovato anche in altre parti, ma ho tenuto solo questo. Protesta contro le tasse. I testimoni di Geova francesi si appellano al presidente Chirac contro il fisco francese. Per il triennio 93-96 ha accertato evasioni delle tasse per 90 miliardi di lire. Allora, le tasse vanno pagate, non ci sono cavoli. Cioè, esistiamo in un sistema sociale che ha nei suoi equilibri, nei suoi modi di essere, il fatto di pagare le tasse in un certo modo e in una certa proporzione. Per cui le tasse vanno pagate, punto e basta. Le offerte di Fedebili, dice, non sono tassabili in base a una legge del 1905. Quello è un altro discorso, cioè il fatto che un'offerta di Fedebili non sia tassabile purtroppo deve essere riconosciuta dallo Stato, cioè lo Stato deve riconoscerti un certo status per cui tu non devi pagare tasse. Cioè, i cattolici possono non pagare le tasse perché lo Stato gli riconosce delle... Io non sono d'accordo su quello che lo Stato gli riconosce, però sta di fatto che questo avviene. Lo Stato non riconosce ai pagani lo stesso diritto che riconosce ai cattolici, per cui i pagani devono pagare, se avessero delle donazioni, evitiamo di averle, se dovessero avere delle donazioni dovrebbero pagarci le tasse sopra. E queste sono le regole, purtroppo queste regole. A me non sta bene i privilegi che hanno i privilegi dei cattolici vanno levati via, perché servono solo per stuprare bambini, servono solo per costruire orrore, servono solo per aiutare qualcuno a distruggere il sistema sociale. Ricordatevi che i cattolici vogliono distruggere il sistema sanitario per avere le cliniche private, i cattolici vogliono distruggere la scuola pubblica per finanziare le scuole private, o meglio, vogliono finanziare le scuole private come propedeutica alla distruzione della scuola pubblica. Cioè loro vogliono separarsi dal contesto sociale, loro sono una setta sociale, non sono il sistema in cui viviamo, attenzione. Dalla Repubblica, 11 luglio 1997. Unioni gay, l'anatema del vescovo. Beh, il vescovo si faccia i cazzacci suoi. Questo qua sarebbe il parere dell'arcivescovo di Pisa, Monsignore Alessandro Plotti. Lui si faccia i cazzi suoi. Lui queste cose gli dica ai cattolici, lui non le può imporre al sistema sociale. Il sistema sociale ha il diritto di avere tutta una serie di comportamenti, tutta una serie di legalizzazioni diverse. I suoi non sono delle opinioni nella misura in cui lui le fa da cattolico, sono delle vere e proprie intimidazioni sociali, e questa è la cosa grave. Perché? Perché esiste un esercito, perché mentre in Cina, per esempio, le religioni possono essere professate soltanto nei luoghi di culto, per cui in quei luoghi di culto si può esprimere quello che si vuole e non si è perseguitati, fuori dai luoghi di culto è un reato. In Italia invece il cattolicesimo può essere diffuso, cioè il cattolicesimo come dottrina può essere diffuso anche fuori dai luoghi di culto. Però sta di fatto che non è del cattolicesimo che si parla, ma dell'imposizione di principi cattolici ai non cattolici. È questo che è una cosa aberrante dal punto di vista morale e dal punto di vista costituzionale. Cioè questo che rende queste affermazioni delittuose in se stesse. Delittuose non tanto dal punto di vista giuridico, quelle si arrangiano i magistrati, ma delittuose dal punto di vista etico, dal punto di vista morale, dal punto di vista della convivenza civile. In pratica i cattolici vogliono colpevolizzare gli omosessuali, attenzione, non gli omosessuali che magari sono preti e che nascondono de notte i gay, i suoi rapporti omosessuali, no, quelli che sono manifesti, quelli che dice io sono così, quelli vogliono colpevolizzare, non quelli che fanno le porcherie nascoste che nessuno sappia, eccetera. Ricordiamoci queste cosette. Dal Gazzettino dello 09/07/1998, vediamo un attimino, scusate un secondo, sì. Il Gazzettino del 9 luglio 1998, Malaysia arrestata peccatrice. L'attrice del cinema Julie Dalan, 44 anni, è stata arrestata in Malaysia per violazione del precetto islamico che proibisce a una donna non sposata di rimanere sola in una stanza con un uomo che non sia un suo parente stretto. Rischia 2 mesi di carcere. In effetti il problema è questo: quando si estendono al sistema sociale i principi religiosi, i principi di una religione monoteista, si va a distruggere quello che quello che sono le persone. In realtà sia islamici che cattolici hanno la fobia sessuale nel cervello, cioè loro sono malati di sesso, ma veramente malati da ricovero ospedaliero, cioè da manicomio. Però loro pretendono che questa loro malattia mentale, questa loro aberrazione, questa loro fobia, di estenderla all'intera struttura sociale e che tutti gli altri siano malati nello stesso modo. E questo è il nonsense di questa gente. E questa gente sono disposti a uccidere, massacrare, torturare chiunque non si può difendere e chiede libertà. Ricordate quando firmate, Dal Gazzettino dell'8 luglio 1998. I cattolici locali fin dall'Ottocento in prima fila contro gli ebrei. Allora, questa è una cazzata. I cattolici sono in prima fila contro gli ebrei dal 400, da Galla Placida, da Onorio, da Teodosio. Cioè, da allora sono sempre stati in prima fila contro gli ebrei, tanto per essere chiari. Questo rigurgito moderno è fatto da un libro dove un prete abate Bailo praticamente da uno studio di un certo Piazza, che ha puntato l'indice con alcuni personaggi molto in vista al mondo cattolico trevigiano, a cominciare dall'abate Bailo, a cui si intitolano busti e musei. Beh, ma ricordate sempre, ogni cattolico che costruisce dei campi di sterminio viene fatto santo. Ricordatevelo, questo è il principio fondamentale di Wojtyla e della Chiesa Cattolica. Fino al vescovo Zinelli. Piazza, l'autore del Liberculo, ha spinto la sua ricerca fino all'Ottocento a partire da due episodi specifici di intolleranza incentrati sull'iscrizione alla scuola di San Teonisto di alcune allieve ebree, per cui erano ebrei e anche donne, nel 1879 e nel 1886, su cui erano intervenuti prima Monsignor Zinelli e poi l'abate Bailo. Fu un'intuizione, racconta l'estensore del libro, a guidarmi sulle tracce dell'abate, docente enciclopedista e pubblicista di sentimenti risorgimentali, molto considerato a Treviso. Avevo letto il libro di ricordi dell'avvocato ebreo fascista Bruno Latters, un altro bel personaggio, che era stato suo allievo, e lo descriveva come un personaggio guerrafondaio e violento. Pensai che ci fosse lui dietro i fatti di San Teonisto e una lunga ricerca confermò la mia intuizione. In due lunghi articoli sulla Gazzetta di Treviso del 6 del 7 del 7-8 dicembre 1886, Bailo aveva gettato infatti le basi ideologiche dell'antisemitismo cattolico con un ragionamento molto sofisticato che apparentemente non tradiva l'impostazione razzista. In pratica, questo enciclopedista che a Treviso gli fanno i monumenti non sarebbe altro che un nazista, cioè non sarebbe altro che un macellaio nazista, anche lui. E questo vale sia per l'abate Bailo, sia per il vescovo Zinelli, Monsignor Zinelli, o vescovo Monsignore, adesso le gerarchie le lascio a loro. Pertanto ricordatevi sempre queste cose. Quando la Chiesa Cattolica fa santo, fa importante una persona, e perché ha massacrato chi non poteva difendersi. Questo è un principio fondamentale dei cattolici. Dal Gazzettino dell'8 luglio 1998, solo due giovani veneti su 10 vanno regolarmente in chiesa. Beh, effettivamente sono troppi, 2 su 10. Sono un po' troppi, speriamo che diminuiscano. E detto questo, passiamo invece a un argomento che mi interessa, scusate un attimo solo, un argomento che mi interessa molto di più, ed è un mio astio che non ho quasi mai espresso. E il mio astio è questo: perché io ce l'ho coi verdi, col movimento verde. Bene, ecco, qualche spiegazione la posso dare adesso. Allarme ambientale, dal Gazzettino di Mestre dell'8-7-1998. I frequenti abbandoni negli stadi e negli stagni dei forti stanno causando squilibri all'ecosistema. Le responsabili provengono dalla Florida e sono molto aggressive. Si tratta della guerra delle tartarughe. Diventano lunghe anche 30 centimetri e uccidono le specie native. che stanno scomparendo. Allora, perché io ce l'ho qui i verdi? Perché i verdi non sono altro che dei cattolici che pretendono di essere, di dire alla natura cosa la natura deve fare e come la natura deve comportarsi, o come noi dobbiamo agire affinché la natura poverina non si offesa. Allora, questo considerare la natura come un handicappato è la cosa che più mi fa andare in bestia. Io ho visto una parte della coscienza dell'essere natura e vi assicuro che è di una maestosità di un talmente incredibile da sia senza fiato. Dire a questa coscienza, a quest'essere, tu poverina, sai, se io ti metto le tartarughe un po' voraci là, tu come farai? È veramente di uno squallore talmente incredibile, talmente assoluto, che veramente mi fa andare in bestia. Perché questo? Perché l'essere natura lavora per adattamento. Cioè, qualsiasi cosa noi esseri umani facciamo, la natura si adatta, cioè costruisce degli adattamenti per evitare questo. Al massimo noi possiamo soltanto distruggere noi stessi. Cioè, l'unico pericolo che ci sia è quello di avvelenare noi e di distruggere noi stessi. Però se noi prendiamo le tartarughe della Florida e le mettiamo negli stagni di Mestre, prima di tutto non è vero che queste altre tartarughe spariscono, ma si costruiscono degli adattamenti. Comunque, anche se queste altre tartarughe sparissero, non è assolutamente una cosa grave. Perché? Perché la natura ha costruito i suoi adattamenti, dove negli adattamenti della natura ci sono anche le mani dell'essere umano. Che poi l'essere umano costruisca degli equilibri diversi all'interno della natura, altera degli equilibri in favore di altri equilibri, non significa assolutamente niente, cioè non è grave. L'unica cosa che è grave è per l'essere umano: se scoppiassero in questo momento 600 bombe atomiche nell'atmosfera, benissimo, non ci sarebbero più le condizioni affinché l'essere umano continui a vivere. Però vi assicuro che i virus, i batteri e tutti gli altri esseri che sono parte integrante dell'essere natura, da qui a 600 milioni di anni, 300 milioni di anni, la natura si riformerebbe esattamente come adesso, soltanto che non avrebbe più il rompicoglioni dell'essere umano che pensa all'essere natura come un povero miserabile a cui da soccorrere o da aiutare. Cioè, voglio dire questo: se qualcosa deve essere fatto con equilibrio in funzione dei bisogni dell'essere umano. Ma dire che una cosa danneggia la natura e alzarsi come protettori della natura è una cosa talmente infame, talmente aberrante, talmente schifosa, che io non ho parole. Cioè, io, questo è il motivo fondamentale per cui io e i Verdi non avremmo mai niente da che spartirci. Naturalmente, cosa fanno i Verdi? Permettono i grandissimi inquinamenti, le grandi distruzioni degli esseri umani, le grandi distruzioni emozionali degli esseri umani, i massacri sui posti di lavoro, i massacri di vita, i massacri che vengono fatti da esseri umani su esseri umani, da esseri umani anche sul mondo, no? Sulla distruzione del mondo. E però invece, sai, magari le povere tartarughine, poverine, le tartarughine, e non sanno che le tartarughe sono una specie che ha vissuto milioni di anni, che ha costruito la propria coscienza, la propria consapevolezza, che ha costruito se stessa e che è in grado di adattare se stessa. Se poi l'essere umano fa scoppiare 200-300 bombe atomiche, distrugge sulla specie, una delle specie che si salva probabilmente sono proprio le tartarughe. Per cui guardare la natura come se fosse un handicappato è una delle cose più schifose, è una delle cose schifose che distrugge anche l'essere umano, cioè che allontana l'essere umano da quelle che sono le cose importanti per cui lui potrebbe agire. E questo per cui per me e i Verdi esiste un solco che è incolmabile. Andiamo avanti ancora. Dalla Repubblica del 12 luglio 1998. Dallas, risarcimento miliardario per i chierici violentati. Voi mettete la firma sul 740 per la Chiesa Cattolica, date i soldi alla Chiesa Cattolica, siete responsabili degli stupri che fanno i cattolici nei confronti di chi non si può difendere. La Chiesa Cattolica di Dallas pagherà 23 milioni di dollari, 39 miliardi di lire, come risarcimento a 8 ex chierici che subirono gli abusi sessuali di un prete. è la somma più alta che la Chiesa Cattolica negli Stati Uniti dovrà pagare in un caso del genere, ma avrebbe potuto essere ancora più importante. L'anno scorso un tribunale della città texana ordinò un risarcimento ancora più alto, 119 milioni di dollari, ma alla fine la diocesi è riuscita a raggiungere un accordo con le parti per un importo minore, affermando che in caso contrario sarebbe arrivata alla bancarotta. Bene, i soldi che voi date qui in Italia alla Chiesa Cattolica andranno a finanziare queste cose. L'accordo chiude una bruttissima storia. Alcuni chierichetti hanno subito gli abusi sessuali da padre Rudolf Koss fin dall'età di 9 anni e uno di loro si è suicidato. Il racconto dei ragazzi riportato dai giornali ha sconvolto il paese, provocando una massiccia mobilitazione contro padre Koss. Il sacerdote responsabile è stato spretato dal Vaticano e ora è in carcere, dove sta scontando una condanna all'ergastolo. Ma anche la diocesi di Dallas è su guai. L'accordo economico le costringerà a vendere alcune sue proprietà per pagare il risarcimento. La chiesa, cioè la parrocchia, è stata condannata a pagare il risarcimento perché gli abusi sessuali commessi da Koss sono proseguiti nell'arco di 11 anni e il prete è stato esonerato dai suoi doveri pastorali solo nel 92, anni dopo che altri preti, suoi collaboratori, avevano denunciato il suo comportamento alle autorità ecclesiastiche. In pratica, l'intera struttura ecclesiastica è stata chiamata a rispondere dei comportamenti di Koss perché ha protetto Koss, cioè ha protetto la sua attività di stupratore di bambini, cioè l'intera Chiesa Cattolica ha protetto l'attività di stupratore di Koss. Il problema delle molestie sessuali da parte dei sacerdoti è particolarmente scottante negli Stati Uniti, dove oltre 200 preti, riferisce il Washington Post, hanno scontato pene detentive per simili vicende a partire dagli anni 80. 200 preti sono stati scoperti, metti un altrettanti non scoperti, fate un po' voi cosa stanno combinando. Oltretutto tenete presente che le operazioni di condizionamento educazionale messe in essere per distruggere il divenire umano da parte della Chiesa Cattolica non hanno effetti immediati, cioè voi non trovate domani mattina la risposta a queste azioni, voi la risposta a queste azioni le trovate fra 20 anni, fra 30 anni. Per cui non si saprà più come mettere in collegamento la distruzione del sistema sociale che si provocherà fra 30 anni, le necessità di adattamento al sistema sociale con tutta la violenza che ciò comporterà, con i fatti che sono avvenuti oggi, che verranno domani o che sono avvenuti l'altro ieri. Per cui queste relazioni tenderanno praticamente a sparire. E allora ecco che il pazzo di Nazareth dice: non è quello che da fuori viene fatto a voi che vi danneggia, ma è quello che da voi esce fuori che vi danneggia. Cioè non è Koss che vi ha stuprato, che vi ha danneggiato, ma è la vostra malvagità. Attenzione ai ragionamenti. I ragionamenti sono sottili, ma servono per distruggere il divenire umano. Andiamo avanti ancora, va? Dal Gazzettino del 12/7/1998. Voci di traffico d'organi di bambini in Albania. Beh, dall'articolo non si deduce che ci siano voci di traffico d'organi dei bambini. Sono frequenti in Albania casi di sparizione di bambini che vengono poi utilizzati in vari paesi europei sui mercati dell'accattonaggio e della prostituzione. Ricordiamoci questo. Perché è stato distrutto il sistema sociale albanese? Per poter vendere sul mercato occidentale manodopera sotto costo, manodopera per la malavita, prostituzione e bambini da prostituire, bambini per spacciare eroina. Bene, la stessa cosa è quella che vuol fare il Dalai Lama per il Tibet, la stessa cosa è stata fatta da Wojtyla per tutto l'Est Europa e le stesse cose stanno per essere fatte, tipo i Taliban per esempio in Afghanistan, tipo quelli che vorrebbe fare il FIS in Algeria. Tutti i monoteisti, tutte le religioni monoteiste stanno andando in questa direzione perché devono riuscire a distruggere in qualunque modo ogni libertà, ogni pensiero di libertà che si costruisce negli esseri umani. Per cui quello che i monoteisti stanno preparando è qualcosa di talmente atroce, talmente aberrante, che bisogna effettivamente lavorare per salvare il sistema costituzionale che abbiamo. nella sua realtà, nella sua oggettività, perché stiamo davanti a un qualcosa di veramente atroce. E una cosa che si riproduce dopo 30 anni, ho detto, COS violenta i ragazzini, dopodiché le cose sul sistema sociale si ripercuotono fra 20 anni. Bene, dal Gazzettino del 13 luglio 1998, purificatevi, il padre tiene nude tre bimbe sul balcone, ha costretto le figlie, due gemelle di un anno e una bimba di 7, a sedersi nude al sole per 4 ore sul balcone di casa del primo piano e in preda a una crisi mistica, vestito coi soli slip, ha cominciato a cospargerle d'acqua per purificare la famiglia. È accaduto ieri mattina in un piccolo condominio di Busseto, protagonista un ex bianchino di 37 anni che da un paio d'anni si dichiara pranoterapeuta, anche la moglie condivide il suo fanatismo religioso, l'uomo che sostiene anche di avere visioni e definisce stimmate alcune ferite che si è provocato, ha sfasciato pure l'arredo di casa. Questa e le stimmate di Padre Pio sono esattamente la stessa cosa. Questo comportamento di quest'uomo che tiene le bambine nude sul balcone sono gli stessi comportamenti che ha Padre Pio. Perché sono diversi? Sono diversi dal punto di vista sociale, però la forza che le muove, la forza di sottomissione, la forza dell'orrore che devono produrre questo tipo di aberrazioni mentali sono esattamente la stessa e identica cosa. L'obiettivo primo è distruggere il divenire umano, distruggere gli esseri umani, costringere gli esseri umani in ginocchio, costringere gli esseri umani a non prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza. Questo è il discorso. Ora, questo è andato fuori di testa in questo modo. Il suo fuori di testa è ovvio, è pacifico. Intervengono i vigili, interviene anche il parroco per fermarlo, chiaramente, perché anche per lui questo è un danno. E appare pacifico che questo è andato fuori di testa nella sua visione mistica, nella sua visione paranoica. Quello di Padre Pio è meno ovvio, non sembrerebbe che in pubblico almeno non abbia denudato bambine. Altri lo fanno ultimamente. Da Bologna mi si riferisce che questa pratica da alcune sette cattoliche la stanno facendo. Comunque, Padre Pio non fa questo. Però Padre Pio mette in ginocchio le persone, dice persone pregate. Dice alle persone, io vi salverò. Praticamente va a distruggere la capacità delle persone di prendersi nelle loro mani la responsabilità della propria vita. E questa è la stessa pazzia. Cioè, questo pazzo e Padre Pio hanno la stessa cosa, distruggere gli esseri umani. E questo sono effetti dell'educazione precedente, cioè di quello che è avvenuto 30 anni prima o di quello che non è avvenuto 30 anni prima. Boh, passiamo a un argomento un po' più divertente e piacevole. Da Corriere della Sera dell'11 luglio 1998 c'è la recensione di un libro, Amazzoni, di Vanna De Angelis, editrice PM. Bene, dice questo articolo, Erodoto aveva ragioni, le Amazzoni sono esistite. Allora, a parte le ricerche che sono state fatte e le tombe trovate, dice, non lontano la città di Pokrovska, vicino al confine Kazakistan, una campagna di scavo ha portato alla luce negli ultimi 4 anni un gruppo di 50 kurgan, in russo tumuli, del VI secolo a.C., al cui interno sono stati trovati dei corredi funerari sorprendenti. Abitualmente il corredo funerario femminile è composto da bambole, specchi, gioielli, oggetti da toilette simili. Le armi, invece questi cur hanno trovato le armi, cioè le armi erano appannaggio maschile, anche nelle sepolture, ma nei kurgan scavati nelle steppe eurasiche, molte donne erano state sepolte accanto a delle armi. Il ritrovamento in qualche modo poteva essere collegato a quello fatto negli anni 50 in Ucraina, mille miglia a ovest degli scavi moderni, dove in alcune tombe femminili erano state rinvenute delle spade e delle frecce e delle armature. A questo punto l'archeologa Davis, autrice dell'articolo sopracitato, ha pensato di mettere questi dati in relazione alla leggenda delle Amazzoni. Ed eccoci, così al racconto di Erodoto, che durante un viaggio a nord del Mar Nero Attorno al 450 sente parlare di donne guerriere che percorrono a cavallo le steppe della Russia del sud, amazzoni, e gli le chiama, ma i vicini sciiti invece le chiamano Oyorpata, quelle che uccidono gli uomini, donne feroci. Ma per quanto tali, le amazzoni non potevano resistere ai greci. A Termodonte, sulla costa sud-ovest del Mar Nero, esse vennero da questi sconfitte e caricate sulle navi come prede da guerra. Se non che durante il viaggio le amazzoni si impadroniscono delle navi che una tempesta fece naufragare sulla costa del Mar d'Azov, e qui indomite le guerriere combatterono gli sciiti che abitavano la zona. Ma quando questi scoprirono che i loro avversari erano delle donne, abbandonarono le armi, con simili donne assai meglio generare figli, presumibilmente invincibili. Cioè gli sciiti avevano più testa dei greci. Ci vuole poco da questo, dal punto di vista della percezione pagana. I greci erano potenti per quanto riguarda la filosofia, ma erano abbastanza bassetti per quanto riguarda le relazioni sociali. Preferisco i romani da questo punto di vista. Magari qualche pagano non è d'accordo con me, sai, i punti di vista poi divergono, non è importante. Per cui non solo le amazzoni sono esistite, non solo le amazzoni sono reali, ma le amazzoni hanno avuto un peso notevole nella storia dell'antichità. Vi ricordate quando vi ho letto dei vari paganesimi, il paganesimo urrita in pratica, e dei paganesimi babilonesi, e vi ho detto che a Babilonia la condizione della donna era molto migliore che non nella condizione della donna assira, in quanto poteva anche disporre della proprietà. Bene, e questo era dovuto al fatto che Babilonia fu sotto il dominio dei, credo che siano i mitanni, non vorrei sbagliarmi adesso, qualcuno mi dice no, ecco, sei ignorante. Comunque una popolazione del nord della Russia, più o meno dalle parti del Kazakistan, al nord, cioè scusate, al sud della Russia, a nord dell'attuale Iraq praticamente, i quali controllarono Babilonia per parecchi anni. E questa popolazione era una popolazione matriarcale, per cui chiaramente con l'influsso del matriarcato in Babilonia la condizione della donna dal punto di vista sociale era molto migliorata rispetto a quello che invece veniva a sud. Gli assiri per esempio sono un esempio, dove il marito poteva anche ammazzare la donna, tanto era lo stesso. Va bene, detto questo passiamo invece a una bellissima vignetta, le vignette della Repubblica. Oggi c'è una peggio degli altri giorni, comunque bisognerà che me la ritagli. La Repubblica del... non vignette, scusate, le fotografie della Repubblica che storiche praticamente. Beh, questa fotografia c'è un Buddha che alza la mano tipo Hitler, tanto per fare un esempio, la mano destra in mano, l'altra mano gli scorre lungo il fianco, è in piedi e con uno dei due piedi, col piede alzato, è poggiato sopra il mondo. Cioè sembra schiacciare il mondo. Dice la didascalia, due bambini thailandesi giocano con una statua del Buddha in un tempio di Cho Chuang Sao, a 30 km da Bangkok. La statua alta 10 metri è stata molto criticata per la posa aggressiva. Ed è la trasformazione che stanno avendo adesso le religioni monoteiste, Buddha e il buddismo in testa, per affiancarsi al cattolicesimo, affiancarsi ai musulmani, affiancarsi agli ebrei, per distruggere il divenire umano. Cioè le religioni monoteiste, il buddismo si affianca a queste per arrivare a distruggere il divenire umano, anche se alcuni principi buddisti, alcuni principi della conoscenza buddista potrebbero essere utilizzati anche dal paganesimo, però sta di fatto che il buddismo sta prendendo un modo di essere, un modo di affrontare la vita, un modo di imporre i propri principi che ne distruggono il messaggio. Cioè praticamente quello che nel paganesimo si afferma non è il fine che giustifica i mezzi, ma sono i mezzi e il fine che hanno una relazione dialettica, per cui l'uno e l'altro interagiscono. Se usi mezzi squallidi, il fine che tu raggiungi è un fine squallido. Cioè i mezzi potrebbero determinare il fine, in realtà fine e mezzi hanno una relazione dialettica fra di loro, cioè si condizionano a vicenda. Il mezzo che tu usi per raggiungere il fine condiziona il fine che tu raggiungi e la trasformazione di te stesso nel raggiungimento di quel fine. Bene, il buddismo sta usando gli stessi mezzi che usano i cattolici e alla fine avrà lo stesso obiettivo, cioè distruggere il divenire umano. Naturalmente questa è una via facile, è facile distruggere gli esseri umani, è facile distruggere quanto questi hanno costruito. È più difficile invece affiancarsi e costruire a propria volta, affiancarsi e aiutare a distruggere. Cioè, Dio distrugge la torre di Babele, perché? Perché deve distruggere il divenire degli esseri umani, deve mettere gli esseri umani in ginocchio, deve costringere gli esseri umani a non capirsi, a disperdersi. Dio non si affianca agli esseri umani, vi do una mano io a dare l'assalto al cielo della conoscenza, no, deve distruggere, deve metterli in ginocchio. Vabbè, detto questo, andiamo un attimino più avanti. Ho un articoletto sul gazzettino del 13/7/1998. Vi ricordate, una radioascoltatrice ci dice che la Chiesa Cattolica stava riabilitando Kerouac. Io non conoscevo sto Kerouac, ed ero scrittore di On the Road, cioè Libertà sulla strada, insomma, una specie di Beatles degli anni 60-70. Io facevo altre cose allora, non avevo tempo di occuparmi di sto Kerouac. E niente, praticamente in questa biografia dice che sto Kerouac, a parte l'omosessualità, che per me sono sempre comunque affari suoi, era un razzista del KKK, del Ku Klux Klan, per cui io lascio ognuno dare il proprio giudizio, però uno che diventa razzista del Ku Klux Klan non aveva molto chiaro il concetto di libertà, secondo me. Dopodiché questa biografia, non so se sia vera o meno, comunque lascio a chiunque decidere. Anche perché Kerouac è stato fatto passare un po' come una specie di pagano, insomma. Per cui io davanti a sta roba mi pigliano un po' i brividi, veramente, mi pigliano un pochettino i brividi. Dopo la registrazione ufficiale in comune, severissimi interventi del Vescovo e dell'Osservatore Romano, la Chiesa contro il riconoscimento dell'unione fra due donne a Pisa. La Chiesa deve imparare a farsi i cazzacci propri, cioè non può imporre la sua morale da becera assassina agli esseri umani che vogliono vivere, che vogliono costruire il loro futuro. È bene che la Chiesa Cattolica si metta in testa che lei i campi di sterminio non potrà più costruirli, per quel che mi riguarda. Che dopo qualcuno voglia aiutare la Chiesa Cattolica a costruire campi di sterminio, quello è un altro discorso. Per cui se gli esseri umani vogliono costruire il loro futuro, vogliono costruire la loro vita, con le loro scelte, con le loro predilezioni, con la loro voglia, ben venga. L'unica cosa è la violenza della religione cattolica, che non può essere ammessa. Per cui ha poco da starnazzare, sono solo starnazzamenti di persone che vogliono distruggere il divenire umano, che vogliono stuprare bambini, in poche parole. Poi ci abbiamo un articoletto del Gazzettino del 13 luglio 1998, un vero e proprio manuale per fornire le parrocchie del satellite di Telepiù e roba di sto genere. Telepiù, un canone mensile di 24.000 lire per le parrocchie, così avranno il loro nuovo cinema parrocchiale e avranno un nuovo addentellato per stuprare i ragazzini in parrocchia, un altro nuovo mezzo per attrarre i ragazzini. Vabbè. La vita è fatta di lotte e di rivendicazioni di libertà. Chi non è in grado di rivendicare la propria libertà arriverà a fare una brutta fine o anche a distruggersi. D'altronde ricordiamoci sempre che la costruzione dell'essere luminoso è una scelta soggettiva. Cioè la natura può tranquillamente abortire 10, 100, 1000 milioni di esseri che avrebbero potuto costruire se stessi. Fa parte del gioco della natura, non ha nessuna importanza. Quello che a noi dispiace è che più esseri vengono messi in ginocchio, più individui si distrugge il divenire, e più si distrugge il divenire di tutti gli altri individui che ci provano, e si distrugge il divenire del sistema sociale in cui questo avviene. Cioè praticamente per ricostruire un divenire, un percorso di trasformazioni, è e sarà necessario grandi e grandi sacrifici. Cominciamo un po' con la roba un po' più datata, un po' più vecchiotta, che era già stata lasciata indietro. Le teste d'uovo francesi e la loro arma segreta. Voi sapete che l'Egitto è un po' un caso anomalo rispetto al panorama arabo. L'Egitto, culturalmente, anche dal punto di vista sociale, cioè, è un po' diverso dagli altri paesi. Ha poco a che fare con paesi tipo l'Iran, paesi tipo dove l'integralismo è più pesante, più importante. E questo è ancora un'eredità che hanno avuto da Napoleone, cioè da Napoleone che è stato in Egitto. Perché il signor Napoleone non è stato in Egitto soltanto con le armi e con i cannoni, ma come Alessandro Magno è stato in giro per il mondo con il suo esercito e anche con i filosofi, questo Napoleone è stato in Egitto con 167 studiosi, intellettuali, scienziati, artisti, i quali non si sono limitati a seguire l'esercito napoleonico, ma hanno costruito una vera e propria enciclopedia della storia dell'Egitto, hanno scoperto la stella di Rosetta, sono andati a interpretare la scrittura egiziana, però hanno costruito anche un centro di cultura arabo, greco e francese. E guarda caso, sono arrivati in Egitto con una macchina da stampa di caratteri arabi che Napoleone ha giustamente, dal mio punto di vista, sequestrato al Vaticano. Cioè Napoleone ha detto al Vaticano: voi che cazzo ne fate, una macchina da stampa che non vi serve assolutamente niente con i caratteri arabi? L'ha sequestrata e l'hanno usata in Egitto per stampare libri, per diffondere la conoscenza, per diffondere la cultura. E l'Egitto era un po' diverso, e lo è tuttora un po' diverso dagli altri paesi. Bene, questa eredità è un'eredità secondaria dell'invasione napoleonica dell'Egitto. Invadere un paese è sempre un atto delinquenziale, questo non ci piove assolutamente sopra, però ci sono persone che invadono un paese e lo distruggono semplicemente, ci sono delle persone che invadono il paese e lasciano qualcosa di loro, cioè lasciano un seme che germoglia dopo. E queste persone che lasciano un seme che germogliano dopo hanno sempre comunque diritto a più rispetto di chi distrugge, punto e basta. E questo è un altro principio fondamentale. Ok, andiamo avanti ancora. Roma, smantellata la rete di Nazi Skin dal Corriere della Sera guarda, questo non abbiamo neanche scritto di quando è. Vabbè, insomma, questi Nazi Skin ha un bellissimo catalogo, un decalogo, scusate, un regolamento, dove dice questo regolamento: è severamente vietato bestemmiare. Vabbè. La presenza alle riunioni del martedì e giovedì è necessaria. Il saluto a un camerata è tutto per noi. Non diffidare mai dei tuoi camerati. I nostri padri ci hanno tramandato molti valori da conservare. Ve n'è uno che trascende la normalità, è il donarsi. La fede ci unisce nel tradizionalismo cattolico. Troviamo i cardini della nazione europea: Dio, patria, famiglia. Vabbè, fate un po' voi quello che volete. La base del nazismo è sempre il cristianesimo, è sempre il cattolicesimo. Non ci sono cavoli. Cioè, la base del nazismo è l'ideologia cattolica. L'ideologia cattolica e il nazismo sono esattamente la stessa cosa. Al di là che la propaganda cerchi di dividerli. Andiamo ancora. Dal Corriere della Sera del 26 maggio 1998. Muriamo gli zingari nei loro quartieri. Il ritorno dei ghetti spacca la Repubblica Ceca. Bene, finalmente vedo Mario. Finisco qui la trasmissione. A risentirci alle ore 19. Trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Io sono Claudio Simeoni, è Piazzale Parmesan 8 Marghera. Su elenco telefonico trovate Claudio Simeoni, Via delle Vignole 4 Marghera. Arrivederci, a risentirci alle ore 19. Grazie per l'ascolto e alle ore 19 sono ancora in radio con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Questa è Radio Gamma e a risentirci.